Dobbiamo ritornare all'argomento. Come dicevamo prima, Baruch Hashem, grazie a un nuovo arrivato a un Brit Milà, abbiamo dovuto posticipare queste lezioni. Ho letto qualcosa di molto interessante. Vedete che anche quando si deve riaggiornare gli argomenti legati a un evento, io in questo caso ho aperto un libro che parla di Brit Milà, ho letto qualcosa di molto bello che è direttamente legato all'argomento che stiamo studiando. Quando ci si trova in una Milà, nel patto che c'è tra Kadosh Baruch Hu e Am Israel, questo patto di carne che è il Brit Milà, quando si danno le benedizioni, si prende un bicchiere di vino e la persona incaricata inizia a leggere la Berachah e il pubblico risponde: così come è entrato nel patto, così entrerà anche alla Torah, alla Chuppah e alle buone azioni. Lo si dice in ebraico: Keshem shenichnas laberit, kach ikanes le Torah le Chuppah u'masim tovim. È un augurio che tutto il pubblico fa al termine della benedizione. Che si recita dopo il Brit Milà. Ho letto una bellissima spiegazione. Noi sappiamo, allora, approfittiamo che oggi è un giorno molto particolare. Oggi è il 23 di Sivan. Il 23 di Sivan, se ne è parlato un pochino nei gruppi WhatsApp. Il 23 di Sivan è un giorno molto molto importante nel calendario ebraico, anche se non è una data che troviamo nel calendario ebraico, ma in realtà ha un significato molto molto forte perché è un giorno in cui è successo un grandissimo miracolo. E questo miracolo ha salvato tutta la comunità ebraica mondiale ai tempi del decreto di Haman. Vi racconto un attimino cosa è successo. È successo che Haman ha prefissato questo giorno tramite estrazione a sorte, il giorno del 14 di Adar, in cui tutto il popolo ebraico sarà sterminato. Ora Aman è stato ucciso qualche giorno dopo dal re Ahasverosh, è stato impiccato. Però Ahasverosh, che anche lui non era un grande amante del popolo ebraico e non era neanche un piccolo antisemita, era un grande antisemita, non voleva cancellare questo decreto. Lui ha detto: no, ormai c'è la sigla del re. È un decreto che ha la sigla del re, non si può cancellare. Che cosa è successo? Che nel 23 di Sivan, che è la data di oggi, oggi è il 23 del mese di Sivan, è successo che Mordecai e Ester hanno ottenuto dal re un decreto nel quale entro la data, e quindi il giorno prima della data prefissata per lo sterminio del popolo ebraico, gli ebrei potranno precedere i nostri nemici e uccidere tutti quelli che sono nemici di Israele. Questo è stato il grande miracolo. Questo è il giorno del 13 di Adar, in cui noi digiuniamo, perché in quel giorno hanno digiunato quelli che non hanno combattuto questa guerra. Un giorno dei grandi miracoli. Ma quando si è trasformato tutto quanto, era il 23 di Sivan. Il 23 di Sivan è il giorno in cui noi tutti abbiamo potuto fare un respiro profondo, come si dice, fare un sospiro di sollievo, perché finalmente c'è la soluzione allo sterminio del popolo ebraico. Quindi il Rebbe dice che ogni evento che cade in una certa data, se tu lo vivi, questo evento, gli stessi miracoli si ripropongono a te in questa data qui. Quindi oggi che è il 23 di Sivan, chi vive questo evento, nel senso che con il cuore e con la mente lo vive, e capisce che oggi è stato scelto questo giorno da Hashem come giorno in cui le sorti si sono capovolte. Quindi succede che noi oggi possiamo anche capovolgere tutte le nostre sorti. E quindi voglio approfittare per chiedere a Kadosh Baruch Hu che tutti i nostri nemici vengano annientati ed eliminati, come è successo ai tempi di Mordecai e di Ester, e che tutto il
Amen.
popolo ebraico possa essere sano e salvo. Quelli che sono
Amen.
nati, quelli che sono cresciuti, tutti quanti noi, e che il mondo possa finalmente guarire. Questo è il giorno in cui noi ci troviamo in questo momento. Anche in Israele, che sono le 19:12, non è ancora tempo di accensione delle candele. Sì, circa, penso fra 5-10 minuti, dipende dove ti trovi in Israele, quindi è ancora il 23 di Sivan, in tutto il Mediterraneo e negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. È il momento in cui noi ci approfittiamo e ci uniamo per studiare Torah, e in questo momento chiediamo a Kadosh Baruch Hu, questo è il giorno in cui tu hai scelto per trasformare tutto il male in bene, e quindi noi vogliamo vivere ancora questo momento e ti chiediamo di trasformare il male in bene. E a Kadosh Baruch Hu esaudisce sempre le nostre richieste. Cosa volevo dire? Volevo semplicemente anticipare questo argomento di Purim, perché nella Megillah la frase più famosa è una frase che noi ripetiamo tutte le settimane all'uscita di Shabbat. Sapete che noi abbiamo il dovere di santificare Shabbat all'entrata e di santificare Shabbat all'uscita. Lo stesso valore di mitzvah, così come io faccio Kiddush all'entrata di Shabbat, devo fare la Havdalah all'uscita di Shabbat, sempre con il vino. Chi non riesce a farlo con il vino può anche usare una bevanda importante. Ogni paese ha le sue bevande importanti. Chi non riesce a bere all'uscita di Shabbat un bicchiere di vino perché l'alcol non gli fa bene, eccetera, eccetera, venerdì sera dovrebbe fare comunque con il vino o col succo d'uva se proprio non riesce. E all'uscita di Shabbat può fare anche con la birra o con una bevanda importante. Una bevanda importante può anche essere un tè o un caffè se hanno lo zucchero. Senza zucchero non si chiamano bevande importanti, quindi abbiamo anche inserito in questa lezione una piccola halakha. All'uscita di Shabbat, quando noi facciamo l'Avdalah, moltissimi hanno l'usanza di dire, è scritto in quasi tutti i Sidurim, questo versetto: La Yehudim Haita Ora Vesimcha Vesason Vikar. Credo che molti di voi abbiano familiarità con questo versetto. Gli ebrei finalmente potevano avere la luce, la gioia, il gaudio e Ikar è difficile da tradurre, il prezioso, chiamiamolo così. Ora i Chachamim si fermano e dicono cos'è che hanno ottenuto? Allora viene spiegato nel Midrash della Megillah di Esther che Ora significa hanno ottenuto la Torah, e questo è spiegato molto bene nel Talmud, che fino a Purim loro erano stati forzati ad accettare la Torah sul monte di Sinai, ma a Purim hanno dimostrato che loro erano disposti a morire per la Torah, quindi la Torah è diventata finalmente loro, non è stata una forzatura. Quindi noi abbiamo ottenuto la Torah. Ora si chiama Torah. Ora vuol dire la fonte della luce, che è la Torah. Simcha è Yom Tov. I giorni di festa si chiamano Simcha, i giorni di gioia. Sasson è il Brit Milah. E Yekar sono i tefillin. Ora, se devo spiegarli tutti, rubo tempo alla lezione di Tania, ma velocemente. Davide Amelech, quando si è ritrovato ai tempi si chiamavano i bagni, dove ci si lavava, si è ritrovato che, dato che ai tempi si usava tenere i tefillin tutto il giorno, e si era sempre impegnati con le mitzvot, Davide Amelech per entrare a fare il bagno ha dovuto spogliarsi dai vestiti, anche dal tzitzit che portava, e quindi si è sentito spoglio dalle mitzvot. Si è ricordato che in realtà non è spoglio dalle mitzvot, perché all'età di 8 giorni gli hanno fatto la Milah, che è un patto di carne, e quindi lui ha detto un versetto: Sas anochi alimratecha che motzeh shalal rav. Quando ha lodato Hashem per aver regalato al popolo ebraico la Milah, ha fatto usando questa frase: gioisco sulla tua parola, sulla tua richiesta di fare un patto di carne, come se avessi trovato un tesoro pieno di preziosi. Yekar sono i tefilin, lo spiegheremo un'altra volta. Perché dico questa cosa? Perché dicevo che quando noi ci troviamo in un momento in cui c'è questa bellissima cerimonia, in cui all'ottavo giorno si fa la mitzvah della Milah a un bambino, tutti quanti dicono così come è entrato nel patto, così entrerà nella Torah, nella Chuppah, meriterà di sposarsi e di creare una famiglia ebraica, o le Maasim Tovim e fare le mitzvot nel modo giusto. E perché si dice così come è entrato alla Milah, così entrerà? Perché non si dice questa cosa al Bar Mitzvah? Perché fino al Bar Mitzvah possono succedere tante cose. Perché si dice alla Milah? Perché in realtà noi abbiamo un problema molto, molto, molto grande. Il problema è che noi siamo degli inquinatori di mitzvot. Ogni volta che facciamo una mitzvah, ogni volta che studiamo Torah, sappiamo che quando io studio Torah e che quando io faccio una mitzvah, il mondo migliora. E quindi io faccio tantissima fatica a fare la mitzvah senza un secondo fine. L'argomento di cui stiamo trattando in questo capitolo è l'argomento il secondo fine o non secondo fine. È difficilissimo fare una mitzvah, studiare Torah, soltanto per unire la mia anima con Hashem. Questa è la frase che il Tanya porta nel capitolo 5. Lishma, studiare Torah Lishma, proprio senza nessun altro obiettivo, significa ledovkabo itbarech, unire la mia anima con Hashem. È difficilissimo, anche David HaMelech. David HaMelech era la persona più amata da Hashem, così testimonia il Talmud, che Hashem passeggia in paradiso con David HaMelech. Ed è la persona che Hashem aspetta di rivelare Mashiach per poter far risiedere David HaMelech nel suo trono. Tantissime cose bellissime ha detto, abbiamo letto su David HaMelech. Tutto questo però non basta, perché anche David HaMelech a un certo punto dice: io anche ho un problema come tutti. Qual è il problema? Che quando io faccio una mitzvah, ad esempio Torah, ad esempio anche Chuppah, quando mi sposo, in realtà è una grandissima mitzvah sposarsi. Però io quando mi sposo penso che deve piacermi fisicamente, che devo essere attratto, che mi sposo perché ho scoperto che cucina benissimo, mi sposo perché ho scoperto che si lamenta molto meno delle altre donne, mi sposo perché non riesce a trovare la sua taglia di scarpe e quindi ne compra molto meno, mi sposo con lei per mille motivi. In realtà tu ti stai sposando perché è la mitzvah di sposarsi, sì è vero, però ho scelto lei perché lei mi sa dare tante cose. Allora lo fai per la mitzvah o lo fai perché hai un ritorno? Ed è difficilissimo sposarsi 100% per la mitzvah. Vi racconterai una bellissima storia di Reb Leib Sores, ma che sua mamma si è sposata per la mitzvah, si è sposata con un anziano e hanno avuto un figlio che era un grandissimo tzaddik e lui si faceva chiamare col nome della madre. Ci sono pochissime persone nella storia che si sono sposate 100% per la mitzvah. La stragrande maggioranza ci sposiamo perché sappiamo che sposarsi è una soluzione a tante questioni. E anche Maasim Tovim, anche io quando faccio le mitzvot portano nel mondo una luce, portano nel mondo una purezza, portano nel mondo una guarigione, e quindi io faccio le mitzvot perché Hashem me l'ha chiesto, però so che vivrò meglio. Cosa dice David HaMelech? C'è una mitzvah che io ho fatto senza nessun secondo fine. Sapete perché? Perché avevo 8 giorni. E quando avevo 8 giorni, non ragionavo, voglio fare la mitzvah, non voglio fare la mitzvah. E questa mitzvah mi porterà un tornaconto, non mi porterà un avevo 8 giorni. Quindi la mitzvah della Milà è una mitzvah che non ha secondo fine. È la mitzvah più pura che esiste. E quindi si dice, così come questo bambino oggi ha fatto la mitzvah del Brit, nello stesso modo lui studierà Torah, nello stesso modo lui si sposerà, nello stesso modo lui farà le mitzvot. Bellissima, scusate se do un complimento, non è mia, quindi posso dare un complimento a questa spiegazione, interpretazione che ho trovato in un libro che ho letto preparandomi a questo momento così speciale come quello di fare il nonno di un bambino che è stato portato alla Milà. Quindi David HaMelech, con la sua immensa grandezza, ha raggiunto dei livelli di kedusha, di purezza, di affinazione della sua anima, e lo possiamo constatare nelle frasi che lui ha lasciato per tutte le generazioni, nel libro di Teilim, che è il libro in cui, quando io leggo Teilim e posso anche capire quello che dico, capisco che l'autore di queste parole era una persona di un altro livello completamente. Anche lui ammette e dice: magari potessi fare tutte le mitzvot come ho fatto questa mitzvah qui, la mitzvah della Milà. Perché questo? Perché noi in realtà abbiamo un problema. Il problema è che noi siamo stati creati fisici, materiali, e quindi la materia vuole sempre andare verso il basso. C'è un versetto che dice che la natura dell'anima è quella di salire verso l'alto, che si chiama Ruach Adam, e c'è anche il Ruach Behema, c'è la natura dell'anima animale che vuole scendere sempre verso il basso. E abbiamo un problema, perché noi siamo 2 contro 1. Abbiamo un corpo fisico, abbiamo un'anima animalesca e stiamo gareggiando contro un'anima divina. 2 contro 1, chi vince? È dura. In realtà l'anima divina ha delle forze immense, delle forze infinite. L'anima divina si chiama un'anima Chai Be'etzem. L'essenza dell'anima divina è quella di avere vita eterna, quindi vita eterna contro vita temporanea, quella del corpo e dell'anima animale. Chiaramente l'anima che ha vita eterna vince, ma queste forze sono forze molto nascoste, molto celate. E quindi se non le tiriamo fuori, vincerà sempre il corpo, vincerà sempre l'anima. E cosa vuole il corpo? Cosa vuole l'anima animalesca? Hanno un difetto che si chiama egocentrismo. Vogliono solo quello che porta a loro piacere, vogliono solo quello che porta a loro un tornaconto. E quindi anche quando mi si spiega che io ho il privilegio e sono stato scelto per fare una mitzvah, che cosa mi porta questa mitzvah? Studio Torah, che bello, sì, ma cosa ci guadagno nello studiare la Torah? Ah sì, quando uno studia Torah porta benedizione in casa, quando uno studia la Torah diventa più intelligente, quando uno studia la Torah diventa più rispettato.
Magari a tiramocia anche quello, eh.
Sì, ma bisogna ricordarci che anche Davide Ameller ci ha provato a portare Mashiach. Certo che porta Mashiach. Ogni mitzvah che facciamo porta Mashiach, avvicina Mashiach, ogni mitzvah che facciamo crea un mondo migliore.
È il mio principale secondo fine questo.
Sì, e quindi abbiamo scoperto il tuo secondo fine.
sì, è grosso però.
Ragione, lo dice la Gada. Si legge lo Shema la mattina e anche la sera, le Avi l'imot HaMashiach, per portare i giorni di Mashiach. In realtà la Haggadah intende per aggiungere anche i giorni di Mashiach, ma noi interpretiamo questa cosa, le Avi per portare. Quindi ogni mitzvah che noi facciamo dobbiamo avere come Kavanah, ma certo che la Kavanah della Torah e delle mitzvot, ma non solo della Torah e delle mitzvot, la Torah e le mitzvot sono uno strumento che serve per portare questo mondo al suo obiettivo. Quindi, Hashem ha creato il mondo. E, quando Hashem ha creato il mondo, ha dato a noi la Torah, dopo un certo tempo, e ha detto a noi: a voi vi regalo il motivo per il quale ho creato il mondo, il segreto per il quale ho creato il mondo. Quindi voi conoscete lo scopo di questo mondo è per portare Mashiach. Come si porta Mashiach? Con la Torah e le mitzvot che vi do. Quindi voi fate le mitzvot, studiate la Torah e voi porterete Mashiach. Altrimenti, siccome ieri sono stato al supermarket e un italiano mi ha riconosciuto che non faccio quello che devo fare, mi ha detto Free Palestine. E io ho detto è vero, perché se io studiassi Torah come dovrei e facessi le mitzvot come dovrei, lui avrebbe detto Viva Israele. Però ha riconosciuto in me una persona che non fa tutto quello che deve fare e quindi dice: guarda che io ti seguo, guarda che io ti esamino. E quindi avreste già dovuto portare Mashiach 1000 anni fa e noi siamo qui ancora in mezzo al Galut, in mezzo alle guerre, in mezzo alla sofferenza. Cosa state facendo? Allora,
Sempre colpa nostra.
ma certo che quando qualcuno viene e intanto il fatto che mi ha riconosciuto come figlio di Abramo, Yitzhak e Yaakov mi ha fatto un grande complimento. Abbiamo iniziato parlando della Megillah. La Megillah, quando parla di Mordecai, inizia così: Ish Yehudi Aya, un uomo ebreo c'era, Beshushana Bira, nella capitale che si chiama Shushan, Ushmo Mordecai, e il suo nome era Mordecai. Quindi la prima cosa che vedevano quando lui passava, un ebreo. E quindi quando ci riconoscono è un grande complimento. Poi ci sono quelli che dicono Viva Israele, però lo dicono in silenzio. Non lo so perché tantissime persone vengono da me e mi dicono siamo con voi, Viva Israele. Una signora, una cassiera all'Esselunga mi ha detto che Israele prosperi sempre. È una frase che non potrò mai dimenticare. Però lo dicono sempre in silenzio. Infatti si è alzata e me l'ha detto quasi all'orecchio. Invece quegli altri te lo dicono ad alta voce, perché vogliono essere sicuri che tutti sentano. Guardate, il popolo che ha ricevuto la Torah per portare Mashiach e ancora non ha portato Mashiach. Ecco perché ce lo urlano così ad alta voce. A volte vanno nelle piazze e urlano: questi qui non hanno ancora portato Mashiach. E quindi Davide ha ragione. Lo scopo delle mitzvot è quello di portare Mashiach. In realtà è lo stesso scopo. Quando io faccio una mitzvah e la mitzvah la faccio come al Brit, che non avevo nessun secondo fine. In realtà io ho uno scopo ben prefissato che è quello di portare Mashiach. Cosa vuol dire portare Mashiach? Vuol dire rivelare l'unione del mondo con Hashem, rivelare l'unione della mia anima con Hashem. Quando arriverà Mashiach, io potrò vedere che tutte le volte che ho fatto una mitzvah, che tutte le volte che ho studiato Torah, tutte le lezioni di Tanya che ci siamo seduti a studiare, tutte le altre lezioni che abbiamo studiato, siamo arrivati a 200 e passa lezioni, che non sono poche assolutamente. Oggi noi non vediamo niente perché, come ho spiegato prima, due contro uno. Corpo fisico, anima animalesca contro l'anima divina. Chi vince in questo momento in cui ci troviamo in un mondo buio dove la presenza di Hashem è celata, chiaramente io faccio una mitzvah e non sento e non percepisco la luce e la potenza di questa mitzvah. Quello che grandi tzaddikim percepiscono, io non percepisco. L'ultima lezione vi avevo raccontato la storia del Tzemach Tzedek che è andato in sud della Russia e aveva incontrato dei ragazzi ebrei che erano stati rapiti da bambini dalle loro case e che erano stati forzati al lavoro del militare per 25 anni in modo che possano dimenticare la loro identità. Credo di averla raccontata a voi, sì, che uno di loro è entrato e il Rebbe Tzemach Tzedek l'ha guardato e l'ha detto: cosa è successo a Sukkot? L'ho raccontata a voi, credo di sì. Vero? Perché quando un ebreo fa una mitzvah e lui aveva fatto questa mitzvah rischiando la vita, il Rebbe ha visto subito. Vuol dire che quando tu fai una mitzvah c'è una luce. Se tu che non la vedi, il problema è tuo, cioè mio, scusate. Ma il Rebbe, quando questo ragazzo entra, si è subito bloccato così, dice: ha fatto una mitzvah questo. Cos'è successo Sukkot? Significa che quando io faccio una mitzvah la faccio nel modo giusto, boom! C'è una luce infinita. E quando arriverà Mashiach si rivelerà tutto quello che per volontà di Hashem adesso è celato e nascosto. Altrimenti sarebbe stato troppo facile. Chiaramente abbiamo parlato a lungo del libero arbitrio. Non ci sarebbe libero arbitrio. Se io schiaccio un bottone e accendo la luce, è certo che schiaccio il bottone. Se io invece schiaccio il bottone perché voglio accendere la luce e non vedo la luce che si accende, allora non lo schiaccio. E Hashem ti dice no, la accendi lo stesso. Fidati che c'è la luce. Tu non la vedi, fidati che c'è la luce. Ma anche così, non soltanto quando arriverà Mashiach, quando l'anima dopo 120 anni, e speriamo che nessuna anima deve lasciare questo mondo prima che arrivi Mashiach, le anime che hanno lasciato questo mondo e sono andati, hanno meritato di andare in paradiso. Che cos'è il paradiso? Il paradiso è godere della luce delle mitzvot che hanno fatto. Soltanto un anticipo, avevamo parlato.
Nell'anticamera prima di entrare nel banchetto.
Esatto. Avevamo dedicato una lezione intera a spiegare che Gan Eden è soltanto l'anticipo di quello che sarà il Yemot HaMashiach, Techiyat HaMetim, la risurrezione dei morti. Ma cos'è il Gan Eden? Il Gan Eden è vai a godere delle tue fatiche. Ma io ho messo tefillin tutti i giorni, ma non sentivo niente per quello che ho smesso.
Neanche quelli di Radenutan.
Sì. Iniziamo con Rashi, dai. I Rabbeinu Tam sono dei tefillin importantissimi. Un'altra cosa che ho studiato con la Milà, che chi merita di tenere il bambino con i tefillin di Rabbeinu Tam fa una riparazione, che è il tikkun dei 84, che è 84 valore numerico di Yesod Abba, che Abba è il tefillin di Rabbeinu Tam. Sto dicendo Kabbalah, cose cabalistiche, fa niente se non avete capito. Stiamo meritando soltanto di ripetere queste cose. Bene, quindi torniamo alle cose più terrene. No, stavo dicendo che il Gan Eden è godere delle proprie fatiche. Come abbiamo detto prima, le Yehudim Aita Ora Vesimcha Vesason Vikar, finisco di spiegarvi questa cosa. Quando il popolo ebraico finalmente si è liberato dalla minaccia di Aman, Aman aveva fatto in modo, così è spiegato, ci sono delle opinioni divergenti su questo, ma c'è una corrente che spiega che Aman aveva iniziato a vietare lo studio della Torah, a vietare la consacrazione delle feste, a vietare di fare la Milah e a vietare di mettere i tefillin, che sono quattro cose fondamentali per l'ebraismo. E quando finalmente Aman e tutti i maledetti antisemiti assassini che volevano alzare la mano sul popolo di Hashem sono stati eliminati, la Megillah ad alta voce si dice, tutti ripetono, la Yehudim Aita, finalmente potevamo esprimere la nostra identità con lo studio della Torah, festeggiando i giorni di festa, facendo la Milà ai nostri bambini e mettendo i tefillin. L'identità ebraica è proprio questo, cioè uno che dice no, non metto i tefillin perché non sento, non percepisco. A parte il fatto che toglie a se stesso qualcosa di fondamentale per la sua identità. Ricordati che Aman voleva questo da te, Aman voleva che tu non mettessi i tefillin. E quindi quando ti svegli la mattina e ti impigrisci, no, oggi non c'ho voglia, ricordati chi c'era dall'altra parte. C'era Aman. E solo per questo vale la pena mettere i tefillin. E quindi abbiamo potuto esprimere al 100% finalmente la nostra identità in modo completo. Problema però è che quando io faccio queste mitzvot, lo faccio perché Hashem me l'ha comandato, lo faccio perché so che tramite queste mitzvot posso avere qualcosa di ritorno. Questo è l'argomento. Avevo spiegato in precedenza che il problema delle mitzvot è che io prendo un oggetto materiale e lo devo trasformare in qualcosa di spirituale. Questa è la mitzvah. La mitzvah è qualcosa di spirituale. Quindi se io lo trasformo in qualcosa di spirituale, allora questa mitzvah è fatta nel modo giusto. Altrimenti rimane un oggetto materiale che rimane qui. Questa è la difficoltà. Nel fare le... Perché è così importante? Dai, cambiamo argomento, parliamo di qualcosa di più leggero, di più pratico, di più... non siamo al livello che adesso ci chiedi anche di fare le mitzvot senza un secondo fine. Di grazie che le facciamo. Di grazie che ogni tanto mi sento ispirato, mi sento ispirata e faccio qualche mitzvah. Va bene così, in realtà è giusto, va bene così. Però ricordati che il nome delle mitzvot è Maasim Tovim, buone azioni, non soltanto azioni. Devono essere buone azioni. Come si trasformano queste azioni in buone azioni? Quando si fanno nel modo giusto. E farle nel modo giusto vuol dire l'ingrediente principale deve essere l'intenzione di creare soddisfazione ad Hashem. Non creare soddisfazione a me, perché altrimenti io non sto servendo Hashem, sto servendo me stesso. E se io servo me stesso, arriverà il giorno in cui vorrò ricevere la ricompensa e mi diranno sì, dattela da solo. Hai servito te stesso, datti la tua ricompensa. Avevo raccontato tante volte la storia di Platone, che eccetera, è andato in cielo e ha detto io voglio sedermi vicino ad Avraham Avinu. Mi sbaglio sempre, era Platone che era stato condannato a morte, vero? Non era Aristotele.
No, era Socrate.
Socrate, giusto. Chi era maestro di chi? Perché erano tre generazioni. Ok,
Socrate era il maestro degli altri.
Socrate era il maestro, giusto. Socrate, quindi lui... Così raccontano, così ha raccontato il Rebbe Tzemach Tzedek, che è una fonte attendibile. Ha detto che quando Socrate è stato condannato a morte ed è morto, è andato su e ha detto: io voglio stare vicino a Avraham Avinu, perché Avraham Avinu anche lui era disposto a morire, è stato messo nella fornace. Quindi io non meno di lui, perché lui è morto lui era disposto a morire per i suoi ideali e io sono morto per i miei ideali. Scusate. Lui era disposto a morire per un ideale, io sono morto per un ideale. Quindi dove avete messo lui, mettete anche me. Gli hanno risposto in cielo, Avraham Avinu, lui, il suo ideale era servire Hashem. Quindi la sua ricompensa è da Hashem. Il tuo ideale era servire te stesso. Quindi datti da solo la tua ricompensa. Ecco il rischio che noi prendiamo ogni volta che quando facciamo una mitzvah la facciamo per un secondo fine. Di Hashem mi interessa poco. Sapete quanta gente va a pregare al Kotel? E quando prega al Kotel dice Hashem ho bisogno di salute, Hashem ho bisogno di ricchezza, Hashem ho bisogno di una brava moglie, Hashem ho bisogno di questo, Hashem ho bisogno dell'altro. È giusto. Si va da Hashem e si prega. Però vi racconto questo. Dall'autore del Tanya è venuto un Hasid. Non era l'ultimo arrivato e aveva tanti problemi. E ha detto al Rebbe, ho bisogno di una bracha per questo, ho bisogno di una bracha per questo, ho bisogno di questo, ho bisogno dell'altro. E Rebbe gli dice, fino adesso ho sentito la lista delle cose che tu hai bisogno, ma per ciò di cui si ha bisogno di te, ancora non ho sentito. E quando questo Hasid ha sentito questa frase, è svenuto, è caduto in terra. Perché il Rebbe gli ha ricordato che non sei qui per servire te stesso. A differenza di tutte le persone che vanno al Kotel, c'è chi chiama il Kotel il bancomat. Vai lì, metti la carta, ho bisogno di questo, ho bisogno dell'altro, facciamo 1000? No, facciamo 2000, no, no, facciamo 5000, già che sono qui. Il cocktail non è un bancomat, quando tu vai al cocktail, vai a casa di tuo papà dove c'è ancora la presenza della Shekinah e lì vai per ricordarti perché sei stato creato. Il mondo è stato creato perché ha un obiettivo e ti hanno dato in mano la chiave per portare il mondo a questo obiettivo. Sì, hai bisogno di salute, certo, per poter fare il tuo lavoro hai bisogno di questo, hai bisogno dell'altro, tutto giusto, ma non dimenticare perché hai bisogno della salute, perché hai bisogno di una buona parnassà, di un lavoro che funziona, di una famiglia che non ti dà preoccupazioni. Hai bisogno di tutto questo per poter concentrarti meglio in quello che tu devi portare a termine. Ma non è fine a se stesso, voglio essere in buona salute, per fare che cosa? A Milano, settimana prossima, arriva un famoso rabbino che già da 15 anni in Israele si è distinto ed è diventato molto famoso perché fa delle lezioni molto molto belle, in ebraico. Io lo seguo dal primo anno che faceva le lezioni, perché io tutta la settimana viaggio per motivi di lavoro e poi Shabbat si aspettano da me lezioni su lezioni. E quindi durante la settimana, mentre sono in autostrada, ascolto le sue lezioni, sono molto belle. Ai tempi dovevo scaricarmele sul cellulare perché non c'era l'internet come c'era adesso. Vi ricordate che 15 anni fa ti davano, quanto ti davano di internet? 100 mega, mezzo giga se pagavi, quindi non potevo ascoltare come oggi. E quindi mi ricordo che a casa sul wifi stavo lì a scaricarmi le lezioni e poi me le ascoltavo. Ecco, lui settimana prossima sarà a Milano per il 3 di Tammuz. In realtà non è settimana prossima, sì, il 3 di Tammuz è settimana prossima. E da lui tantissimi anni fa avevo sentito questa bella storia di un ebreo che arriva
Chi
in
è
una.
questo bambino, scusi? Grazie.
Si chiama Rav Shneor Ashkenazi, il figlio del rabbino di Kfar Chabad che è mancato, che poi è stato succeduto da suo figlio. Quindi suo fratello oggi è il rabbino di Kfar Chabad. Lui ha la parlatina molto così, ci sono quelli dotati. E quindi aveva raccontato di un ebreo che arriva diciamo in una cittadina, e prima di arrivare in città, che cosa c'è fuori dalla città? C'è il cimitero. Allora lui dice, boh, già che sono qua, entro a vedere, faccio una preghiera per i morti e così vedo anche i cognomi per capire chi abita in questa città. E entra e vede in tutte le lapidi c'è scritto, questo signore ha vissuto un anno, morto all'età di un anno, l'altro morto all'età di un anno e mezzo, l'altro morto all'età di 6 mesi, l'altro 2 anni. Dice, mamma mia, questo posto è un posto maledetto, c'è stata un'epidemia, ha ammazzato tutti i bambini. Però va in città e vede gente. E chiede come mai nelle lave, nel cimitero sono tutti morti una. Dice no, perché qua noi non diamo alle persone che lasciano questo mondo sulla lapide le date in cui ha vissuto dal punto di vista del calendario. Noi diamo la vita in base a quello che la persona ha fatto, la vita vissuta, non l'orologio che gira. E quindi in realtà noi viviamo 80-90 anni, ma quanto tempo abbiamo realmente vissuto? Abbiamo vissuto, se noi dobbiamo calcolare le ore che abbiamo dormito, un terzo della nostra vita. Le ore che abbiamo lavorato, che non è la vita vissuta, è il lavoro per poter avere il nostro cibo e quindi altre 8 ore. Poi il tempo che abbiamo impegnato per mangiare, per lavarci, per fare tutte le faccende. La vera vita e non il tempo libero. La vita che abbiamo investito quando ho studiato Torah, quando mi sono impegnato, sono andato a visitare un malato. Sono andato a vedere se qualcuno aveva bisogno, qualcuno ha forato una gomma, sono andato lì con gli attrezzi ad aiutarlo. Questa è la vita. E quindi quanto realmente ognuno di noi ha vissuto. E la gente va al cocktail e dice voglio avere buona salute, voglio avere lunga vita. Sì, ma per cosa? Per dormire di più? Per mangiare meglio? Per poter andare a lavorare così potrei mangiare la bistecca tutti i giorni? È per questo che vai da Hashem a pregare per avere lunga vita? Vuol dire tutto è secondo fine, egocentrismo totale, ma la lista delle cose che avevi bisogno l'ho sentita, dice il Rebbe, ma quello per cui si ha bisogno di te ancora non abbiamo sentito. E questo dovrebbe farci svenire, noi non sveniamo perché non siamo veri Hasidim. Studiamo la Hasidut, impariamo la Hasidut, cerchiamo di imitare i Hasidim, ma un Hasid quando sentiva una frase così Mi racconti, hai bisogno di questo, hai bisogno dell'altro, ma cosa stai facendo? Sei sentito così in colpa che l'anima non poteva rimanere nel corpo e quindi è svenuto. Ora, tutto questo è, diciamo, la perfezione. Non iniziamo da lì. Vogliamo raggiungere questo traguardo che è quello di fare Ma'asim Tovim, fare le mitzvot nel modo più perfetto che c'è. Ma come ci arriviamo se siamo due contro uno? E questo è il problema. Siamo due contro uno, corpo e anima animalesca contro l'anima divina. Volevo raccontarvi una spiegazione molto bella che ho letto del maestro dell'autore del Tanya, del Maghi di Mezrich. Allora, noi abbiamo una mitzvah, e mi fermo un attimo se qualcuno vuole intervenire, fare una domanda, aggiungere del suo.
Volevo solo chiedere una cosa. Giustamente lei, quando ha raccontato la storia delle tombe, dove uno ha un anno e mezzo, però Hashem ha creato l'uomo anche nella sua fisicità, con dei bisogni anche fisici, quindi alla fine non è una colpa lavarsi, vestirsi, mangiare, cioè fa parte della vita. Se io potessi non mangerei, per esempio, perché mangiare non mi piace. Però se non mangio non vivo e quindi non è un po' discriminante, a parte che è una storia, mettere su una tomba gli anni che effettivamente una persona ha dedicato alle mitzvot a Hashem? Lì si scopre tutto, questo ha fatto di più, questo ha fatto di meno.
È una bellissima domanda e posso rispondere a questa domanda con la parashah di questa settimana fuori da Israele, ma anche con la parashah della settimana in Israele, perché abbiamo due parashah diverse, dato che Shavuot era caduto di Shabbat. Fuori da Israele sono 2 giorni di Shavuot, in Israele un giorno solo. Shavuot era venerdì e basta in Israele, quindi Shabbat era un Shabbat normale, hanno letto la parashah della settimana. Noi no, abbiamo avuto 2 giorni di Shavuot, quindi secondo giorno abbiamo letto la parashah del secondo giorno di Shavuot, quindi siamo indietro di una parashah. Quindi fuori da Israele siamo nella parashah degli esploratori, la parashah di Shelach. In Israele sono già nella parashah di Korach. E vi spiego un attimo che cosa è successo. È successo che il popolo ebraico si è trovato ai piedi del monte di Sinai dopo aver ricevuto la Torah, che è il regalo più grande che l'umanità, che un essere umano possa aver ricevuto. In che situazione si trovavano? Protetti da Hashem 24 ore su 24, con 6 nuvole che li proteggevano. Quindi, se faceva freddo fuori, dentro non faceva freddo. Se faceva caldo fuori, dentro non faceva caldo. Se c'erano le zanzare e le mosche fuori, dentro non c'era. Avevano le nuvole che facevano da zanzariere. Se avevano sete c'era una pietra, la pietra di Miriam, che sgorgava l'acqua che mai nessun essere umano ha potuto assaggiare un'acqua così buona. Infatti l'acqua di Miriam, chi la beveva diventava intelligente, 1000 volte tanto. La Arisa l'ha portato il suo allievo su una barchetta in mezzo al lago Kineret, dove è stata lasciata la pietra di Miriam, e ha detto al suo allievo, Rabbi Chaim Vital, bevi da qui, e ha bevuto quell'acqua lì, ha detto che la sua mente si è aperta così, 1000 volte tanto. Quindi questa era l'acqua che bevevano. La manna che mangiavano aveva lo stesso effetto. Sapete che la manna era tutta Kodesh, non aveva scarto, non dovevano andare in bagno dopo aver mangiato la manna, perché non era il pane dalla terra, era il pane dal cielo. Qui in questo mondo fisico siamo qui per lavorare, per separare il bene dal male. In cielo non c'è bene, non c'è male, c'è solo il bene. Quindi la manna che scendeva dal cielo era solo bene. E quindi tutto quello che mangiavano, questo alimento che era la manna, era un alimento che veniva assorbito completamente dal corpo. Si trovavano in quella situazione lì, studiavano Torah, e chi era il maestro, chi era il Rosh Yeshiva? Moshe Rabbeinu. È mai esistito un maestro più grande di Moshe Rabbeinu? Rambam lo chiama Mivchara Mina Enoshi, l'eccellenza del genere umano. Moshe Rabbeinu è definito come l'eccellenza del genere umano. Lui ti insegna la Torah. Hai bisogno di sapere qualcosa? Vai da Aharon e lui ti risponde a tutte le domande. Aveva il pettorale che rispondeva a qualsiasi domanda. Si trovava in una situazione pazzesca. Cosa dice Hashem a Moshe Rabbeinu? Ok, finito il picnic. Si va a spaccare le pietre in Israele. Ci sono dei popoli che non vogliono farvi entrare in Israele, a Kenani, a Chiti, a Emori, a Perizi, a Chivi, a Ebusi, a Girgashi, sette nazioni. Poi c'è i due giganti, Sihone e Og, che li proteggono. Loro pagano il pizzo a Sihone e a Og. E noi adesso dobbiamo piegare le tende, come si dice, si va a lavorare. E quando arriveremo in Israele cosa faremo? Ah, lì non potremo studiare Torah così come stiamo studiando adesso. Lì dovremo arare, spaccare le pietre, mettercele sulla schiena e portarle via perché altrimenti sul campo non cresce niente. E iniziare ad arare, seminare e poi lavorare giorno dalla mattina fino alla sera, spaccarci la schiena come la maledizione di Hashem ad Adamo. Bezeata pecha tochal lechem, con il sudore della fronte mangerai il tuo pane. E tutte le altre cose. Cosa pensate che abbiano detto il popolo ebraico? Ma chi ce lo fa fare? Noi rimaniamo qua. Infatti, che cosa è successo? È successo tutto il patatrac. Sono andati gli esploratori, sono tornati, hanno parlato male di Israele, eccetera, eccetera. E a quel punto Hashem dice si rimane nel deserto. E quando si rimane nel deserto, allora nasce un movimento contro Moshe Rabbeinu. E perché questo movimento nella parasha di Korach, che è la parasha che leggono in Israele questa settimana? Ma se c'era un movimento contro Moshe Rabbeinu, come c'è in Israele, i partiti contro il primo ministro. Perché è nato solo adesso? Perché non è nato prima? Perché non ha l'uscita dall'Egitto? E la risposta è che se noi siamo qui per fare le mitzvot, per fare le mitzvot siamo tutti uguali. Se dobbiamo andare in Israele a spaccarci la schiena e fare le mitzvot, non c'è Moshe Rabbeinu che è migliore. Se quello che conta è soltanto l'azione delle mitzvot, non c'è differenza fra uno e l'altro, è perché ti sei messo in testa che tu sei superiore, eccetera, eccetera. Cosa risponde Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu risponde: aspettiamo domani, il mattino, Boker. E Rashi porta due spiegazioni. La prima spiegazione: fino a domani loro magari si riprenderanno dalla stupidità delle loro parole. Quello non è successo. Ma viene spiegato nella Hasidut: Boker significa luce. Ci sono modi e modi come fare le mitzvot. C'è il modo come noi lo facciamo fisicamente, senza nessuna kavanah, senza nessuna intenzione, senza nessuna passione, senza nessun entusiasmo, e c'è la mitzvah come la fa Moshe Rabbeinu. E tra una mitzvah e l'altra mitzvah la differenza è la luce. Ora, perché Hashem voleva che lasciassimo il deserto protetti, con vitto e alloggio, come si dice, garantito? Per andare a spaccare le pietre, perché in realtà Hashem vuole che noi dormiamo, che noi lavoriamo, che noi fatichiamo, che noi dobbiamo mangiare, come ha detto giustamente Elisheva, dobbiamo fare tutte queste cose perché in ogni cosa possiamo santificare il suo nome. Quindi in realtà, quando io lavoro, se lavoro per la giusta causa, il lavoro è una mitzvah. Se io dormo per la giusta causa, il dormire è una mitzvah. E qualsiasi cosa io faccia, se lo faccio per l'obiettivo, come ha detto David prima, ogni mitzvah che faccio perché voglio portare Mashiach. E che mitzvah fai? La mitzvah di essere in buona salute. E quindi mangio la mattina colazione. Se il dottore mi ha prescritto un medicinale, lo prendo perché devo essere in buona salute, perché la giusta causa è quella di portare Mashiach. La giusta causa è quella di dare soddisfazione ad Hashem, non di dare soddisfazione a me stesso. Quindi ha ragione Elisheva che dice che in quella città il cimitero era tutto sbagliato. Perché? Perché in realtà quelle persone, se hanno mangiato e hanno dormito e hanno lavorato e hanno fatto tutto il percorso della loro vita, Leshem Shamaim, non hanno vissuto un anno e mezzo, hanno vissuto in realtà 90 anni, 100 anni, 120 anni, tutti compresi. Ma se uno dice no, io vivo la mia vita per me stesso, ogni tanto vado in sinagoga, ogni tanto mi ricordo che faccio una mitzvah, allora è soltanto quel ogni tanto che è veramente vissuto. Tutto il resto è l'orologio che ha girato, è il calendario che ha fatto passare i giorni. Quindi, il motivo per il quale loro non volevano andare in Israele, sono tornati, hanno raccontato male di Israele, non è perché in realtà loro credevano che Israele era una terra così disastrosa, per niente. Anzi, hanno portato della frutta grande così. Vuol dire che in Israele è tutto benedetto per cento? Ma cos'è che volevano dire? Volevano dire che adesso noi andiamo lì, finisce il picnic. Ma non era un picnic di divertimento, no, loro volevano realmente e sinceramente rimanere in quella posizione spirituale in cui potevano studiare Torah senza nessun tipo di confusione, senza niente e, ne e nessuno che poteva dare fastidio alla loro concentrazione e studiare con Moshe Rabbeinu. Infatti la generazione di Yotze e Mitzrayim, della generazione di coloro che sono usciti dall'Egitto, si chiamano Dor De'a. La generazione della saggezza, come quella della generazione di saggi non è mai più, non si è mai più riproposto nella storia dell'umanità. È certo, quando hai un maestro come Moshe Rabbeinu, quando non devi lavorare, quando non ti devi preoccupare né di mangiare né di dormire, i vestiti crescevano con loro, le nuvole lavavano i vestiti, non avevano mai vestiti sporchi, non li stavano mai stretti, non avevano nessuna preoccupazione. E c'è qualcosa che attirava la loro attenzione in modo assoluto, che è la cosa più bella che c'è, la conoscenza della Torah, la conoscenza di Hashem. Non c'è niente in questo mondo che può essere paragonato a questa cosa. I segreti più profondi di tutto quello che è la creazione del mondo e dei cieli, eccetera, eccetera. Però Hashem non vuole questo. Hashem dice: no, io voglio che vai a lavorare, io voglio che vai a dormire, io voglio che vai a cucinare, io voglio che vai a pulire la casa, voglio che vai a fare tutte queste cose, però se le fai per me, tu hai vissuto 100 anni di vita per me. Se le fai per te è un altro problema. È per questo che insiste tanto l'autore del Talmud nel dire: guardate che è molto importante quando facciamo qualche cosa, ricordarci perché lo facciamo, per chi lo facciamo. Perché se è semplice egoismo, è orgoglio personale, io mi sposo perché i miei amici poi mi invidieranno. Io mi sposo perché questo, io mi sposo perché l'altro, così poi posso postare su Instagram le foto del viaggio di nozze. E infatti dopo 6 mesi sono divorziati. Perché la gente divorzia come mangia un panino? Perché in realtà non ha mai capito il valore della kedushah, del matrimonio. Certo che ci sono casi, circostanze in cui non si può più vivere insieme e bisogna fare qualcosa per poter riprendersi in mano la propria vita, sicuro. Però oggi la percentuale in alcuni paesi tocca il 50%. Com'è possibile? Perché non era il matrimonio quello che mi interessava, era quello che mi dava il matrimonio. Non me l'ha dato, allora non mi serve il matrimonio. E così in ogni tappa della nostra vita, tutto dipende da quello che mi dà. È molto problematico perché in quel caso veramente non abbiamo vissuto gli anni che avremmo dovuto vivere. E quindi non è così sbagliato quando scrivevano: questo signore ha vissuto 6 mesi. Nato nel 1900, morto nel 2020 e ha vissuto 6 mesi. E no, ha vissuto 120 anni. No, no, ha vissuto 6 mesi. Lo conosciamo. Non era un'epidemia che ha ucciso i bambini. È proprio il setup della mentale che uno dice: no, io vivo in questo mondo fisico, mi propone tante cose belle, materiali, fisiche, piacevoli, io mi interesso solo a questo, più tutto il resto non mi interessa. Ogni tanto poi posso dedicare qualche minuto. Però se io faccio questa cosa per Hashem, allora tutta la giornata viene calcolata come fosse. Io vi avevo raccontato anni fa, concludo con questo, vi avevo raccontato anni fa che quando ero ragazzo, eravamo in una lezione così, non era una lezione, era a casa di un grande maestro e ispiratore hassidico, nel linguaggio hassidico si chiama Mashpia, Mashpia è un ispiratore hassidico, e lui diceva che è un ragazzo della yeshiva, che i suoi genitori pagano per lui la retta, e la yeshiva si preoccupa di dargli un letto per dormire, e 3 pasti al giorno, e lavare i loro vestiti. E tutto quello che devono avere si occupano tutti i dipendenti della yeshiva. Il ragazzo deve studiare 24 ore su 24. Vabbè, noi eravamo lì 24 ore su 24, di dire parole per dire. Uno non può studiare 24 ore perché 8 ore deve dormire, poi deve mangiare, poi eccetera, eccetera. Quello che è successo è che qualche mese dopo eravamo a New York dal Rebbe, questo era successo a Montreal, eravamo a New York dal Rebbe, il Rebbe ha dedicato una ventina di minuti per tutti i giovani ragazzi delle Yeshivot. Siamo tutti entrati, soltanto ragazzi delle Yeshivot, quindi non c'erano anziani, non c'erano bambini, non c'erano donne, c'erano solo questa fascia, 15 22 anni. Siamo entrati tutti nella sinagoga 770 e Rebbe era lì per noi e ha fatto un discorso. E Rebbe dice che quando un ragazzo dorme la notte e lo si sveglia alle 3 di mattina, gli si chiede che pagina di Gemara stavi studiando? Qual era l'argomento nella pagina di Gemara che hai concluso di studiare?
Ma
Qual è la...
sai, in questo periodo Kulin, che cosa?
Sì, bravo, stai studiando il Daf Yomi, però devi ricordartelo alle 3 di mattina, quando io ti sveglio alle 3 di mattina e ti dico chi ha ragione, Abaya o Rava, chi è che ha ragione Shmuel, ora chi ha ragione Hillel o Shammai, ma stanno discutendo su questo alle 3
No,
di
no, in questo Daf c'è Rav Yossi come te che parla.
mattina. Sì, ma se lo devo chiedere alle 3 di mattina, se io te lo chiedo alle 3 di mattina e tu mi rispondi subito, vuol dire, Rebbe spiega così, che tu sei andato a dormire per riprenderti dalle fatiche, per rigenerarti, per essere più fresco la mattina dopo, per capire meglio. E quindi per forza che te lo ricordi alle 3 di mattina. È come se tu stai in un aereo e stai viaggiando da New York a Milano. E quando viaggi da New York a Milano, il volo è la sera e arrivi a Milano la mattina, ok? E durante questo volo tirano giù tutte le, come le chiamano, le tendine delle finestre, fanno buio in aereo perché la gente vuole dormire. Adesso io ti sveglio e ti chiedo, scusa, dove stai andando? E tu dici, perché? Dove sei? Sono a casa mia che dormo. No, non sei a casa tua che dormi, sei su un aereo. Dove stai andando? No, no, io non vado da nessuna parte, io sto qua. Vuol dire che stai ancora dormendo, che non sei sveglio. Ma se normalmente quando tu svegli qualcuno in aereo che viaggia da New York a Milano e gli chiedi dove stai andando, lui ti risponde subito, sto andando a Milano. Perché per questo motivo sono sull'aereo, per questo motivo sto dormendo adesso per poter arrivare a Milano un po' più fresco, un po' più rigenerato. Nello stesso modo, quando tu dormi perché il giorno dopo hai una giornata che ti servono le energie per portare Mashiach, come dici te, David. Certo che se ti chiedo alle 3 di mattina cosa stai studiando, cosa stai facendo. Ecco perché il mio maestro ha detto: un ragazzo deve studiare 24 ore su 24. Nessuno studia 24 ore su 24. Ma quelle 24 ore in cui stai dormendo, stai mangiando, stai facendo le tue cose e per studiare, vengono calcolate tutte le 24 ore. E quindi dipende tutto dall'intenzione che hai nella vita che stai facendo. Se tu hai l'intenzione di servire Hashem, di portare Mashiach, hai vissuto 90 anni interi e questi 90 anni interi sono 90 anni di mitzvah. Se invece tu hai vissuto per te stesso, vai a cercare le briciole e con queste briciole questo sarà il tuo paradiso, questo sarà il tuo... Ecco perché il Tanya insiste così tanto ad insegnarci questo segreto così profondo dell'intenzione di quello che facciamo. Io volevo già questa settimana leggere il testo. Be'ezrat Hashem, in buona salute la settimana prossima. Speriamo che fino ad allora già Mashiach sarà arrivato e nel notiziario non ci saranno missili, ma ci saranno angeli. Be'ezrat Hashem, Shavua Tov a tutti quanti.
Ciao a tutti.
Grazie, Rav.
Grazie, Rav.
Grazie, Rav.